Radio Rosvera, ciao, sono con Mauro Manetti e avevo deciso che potevamo tornare ad approfondire un attimo proprio il tema delle lettere ebraiche, perché parlavamo dell'albero della vita e è una materia abbastanza complessa. Chiediamo a lui come cavarcela tra Sefirot e altre strutture che per noi sono anche come suono belle da sentire. Facci sentire un po' di definizioni di quelli che sono gli elementi dell'albero della vita, che sono belli.
Dunque, posso
Sì.
parlare? Il linguaggio umano, bisogna renderci conto che è la rappresentazione delle leggi universali fra gli uomini, è una traduzione. Le stesse leggi che valgono nel cosmo valgono nel linguaggio umano, quindi la grammatica è praticamente anche la grammatica del cosmo e le lettere sono suoni particolari che rappresentano forze cosmiche. Ora, in particolare le lettere ebraiche, a differenza di tutte le altre lingue, sono lettere che hanno un preciso valore e rappresentano le precise forze cosmiche, una dopo l'altra. Certo che vanno interpretate, perché sono a forma cuneiforme, no? E sono un disegno praticamente. Ecco, mentre i geroglifici erano rappresentazioni simboliche, per esempio un animale poteva rappresentare l'andare verso l'alto, qui c'è proprio uno studio della forma per cui ogni lettera rappresenta una forza cosmica diversa. Quindi quando io dico una parola in ebraico, non è come se la dicessi in italiano. Praticamente la parola rappresenta la formula chimica di
Chiaro.
quell'oggetto. Se dico lechem, che è pane, se noi andiamo a studiare il valore delle lettere, il numero delle lettere, a farci degli studi sopra, si vede che effettivamente quello è pane. Per esempio l'acqua è maim, la M rappresenta H, H2O, e la I rappresenta O. E quindi è una formula chimica, ma è proprio HOH o H2O.
Una volta tu mi hai fatto vedere che anche i nostri nomi, i nomi proprio che
Sì,
ci
si può
danno.
fare la gematria, in effetti fatta sui nomi ebraici è perfetta, perché ogni lettera ha un numero, no? Loro hanno una numerazione diversa dalla nostra, poi va fino a 10, poi si va a 20, 30, 40, si arriva a 100, poi 100, 200, 300. Se si sommano queste lettere si ottiene un numero. Questo numero rappresenta altre parole, perché ci sono dei dizionari apposta per la grammatica, e quindi il nome ha un significato. Per i nostri nomi è un po' arrangiato, perché effettivamente bisogna scrivere i nostri nomi come li scrivevano gli ebrei, oppure accontentarsi di scriverli secondo la nostra grammatica e accettare un'approssimazione. Però in effetti ho trovato che, facendo lo studio con i numeri ebraici di un nome e andando a vedere nel libro della grammatica, si ottengono dei collegamenti fra noi, per esempio la Bibbia e che a me sembrano abbastanza convincenti.
Quindi in qualche misura anche chi ha scelto per noi il nostro nome, perché sono i genitori che ci
Sì,
scelgono il
ma è
nome.
tutta una catena, direi, che ci sono i genitori, ma secondo me è quello che sceglie il nostro spirito. L'anima,
Esatto,
chiamalo come vuoi, insomma,
certo.
la nostra essenza che è eterna, la mia fede è questa. E quindi, in qualunque maniera sia avvenuto, che i genitori, che sia stato un estraneo, non ha importanza. In effetti, noi consideriamo il nome datoci dai genitori, poi altri nomi che vengono dopo, per esempio, nomi d'arte. Marilyn Monroe si chiamava Jean Mortenson, Mary Jean
Certo.
Mortenson. Quindi bisogna considerare nello studio della numerologia tutti i nomi che sono stati dando a ognuno il proprio valore.
E invece la corrispondenza delle lettere ai numeri?
Ecco, la riprende lettera ai numeri. Nell'alfabeto ebraico c'è una corrispondenza, nel nostro vanno A, B, C, D, 1, 2, 3 e quindi arrivano fino al 9, poi si ripete il 9, arriva fino alla I che è il 9, no? Poi J è il 10, 1, eccetera, eccetera. Mentre negli ebrei c'è quella corrispondenza che abbiamo detto prima, che vanno prima di 10 in 10, poi di 100 in 100, quindi è differente. Però il difficile è quale lettera nostra corrisponde alla lettera ebraica.
Ecco.
E lì, siccome i suoni sono leggermente diversi, bisogna fare degli accomodamenti. Tanto più che loro poi non hanno vocali, loro hanno solo consonanti. Quindi le nostre vocali bisogna approssimarle, cioè è completamente differente la struttura ebraica dalla nostra, un'altra, però si può fare, io ho fatto il sistema per adattare il nostro alfabeto a quello loro, ecco.
Ah, quindi...
Ma l'ho fatto anche seguendo alcuni maestri, non è che l'ho fatto da inventato da solo.
Sì, sì. No, tu poi hai una formazione che fa di te una persona. Come vi dicevi, allora cosa pensi dei fissati del razionale e nello stesso tempo cosa pensi invece di quelli che hanno la curiosità per interrogarsi?
Cioè,
sì, quelli sono due cose diverse.
Chi vuole evolvere deve avere la curiosità di interrogarsi, la base. Chi si fissa sul razionale vuol dire che si contenta di quello che vede, di quello che sente, si lascia guidare dall'insieme, però non è evoluzione quella, dobbiamo noi portare, noi, ognuno di noi deve portare il proprio aspetto all'evoluzione dell'uomo, e secondo me nasciamo molte volte per questo, perché diciamo che l'evoluzione, a quanto mi sembra di capire da tutti i maestri che ho letto, dalle comunicazioni medianiche che ho sentito, mi sembra di capire che questa evoluzione sia talmente vista nei nostri termini di tempo, talmente lunga che una vita sola non potrebbe veramente bastare, è come una frazione di secondo per l'universo, ma meno, un milionesimo di secondo per l'universo. Quindi io penso che ci sia questa possibilità di assumere questo aspetto fisico molte volte nell'esistenza, in una esistenza di un'anima.
È una nostra attitudine quella di essere interessati e incuriositi dal passato, dalle reincarnazioni. Io ho notato molti fare considerazioni, sono stato questo, sono stato quell'altro, poi guarda caso sono stati tutti personaggi estremamente fantastici,
un re, regine.
Non c'è mai che dice sono stato un fornaio di Babilonia, esatto. Che non era proprio il massimo forse per il fornaio a Babilonia. Invece questo andare agli archetipi delle vite, perché poi in fondo forse è quello, deve tornare al discorso che facevi prima, ad aprire la strada all'idea di relatività della nostra esistenza,
sì.
Cioè dire guarda, siamo questo pezzettino di tempo qui. Che poi tu sia stato la regina di Saba o il fornaio di Babilonia o il vetturino di Manchester forse poco rileva, però non fa forse proprio parte di questo desiderio di romanzare gli aspetti che se no sono più faticosi, che sono proprio quelli dell'introspezione.
Ecco, sì, è una specie di illusione che ci diamo, ma in effetti secondo me la vita è molto apprezzabile, perché se uno vuole, è curioso, è interessato ad evolvere, è tutto interessante, anche il minimo aspetto quotidiano può servire per evolvere. Quindi non è importante essere stati re o regina, anzi direi che sono i periodi di vita più difficili, quello del re, della regina, del ministro. Meno importante sei, secondo me, più impari, perché hai meno legami, sei meno coinvolto nella vita pubblica e quindi sei più libero. Non dico ora proprio che essere poveri, ma essere liberi, essere semplici, non avere grandi
la
cariche.
La responsabilità, io ho visto una volta un documentario sulla famiglia, l'ultima famiglia degli zar, c'è da solo sperare di non aver fatto
appunto,
un giro di vita così.
Appunto, la vita degli zar è tragica,
orrenda,
con l'ultimo... Zara è stata uccisa tutta la famiglia.
Appunto, poi separati dalla realtà, altra
appunto.
Cosa abbastanza orribile.
Secondo me, anzi, sono karma molto difficili quelle lì del re e delle regine. Se leggete un po' di storia, un po' di storia, era orribile la vita di corte, era una cosa addirittura mostruosa, quella che apparenza che le corti francesi. Se poi vai dentro e leggi dei particolari, hanno condizioni mostruose, anzi bene non essere importante.
Quindi il karma andiamocelo a cercare,
ecco, sì.
Tra karma più plausibili anche,
sì.
No? Perché...
diciamo che il karma è una condizione che noi vediamo attraverso i sensi, che sono come un cannocchiale, diciamo, i sensi, no? Che poi, diciamo, l'umanità ha un certo tipo di sensi, il gatto ha dei sensi diversi, vede più di noi, quindi non è che siamo così importanti come crediamo di essere. E praticamente i nostri sensi ci fanno un panorama, una commedia da recitare, e per noi è importantissima, perché è in quella commedia che dobbiamo imparare come eliminare i nostri difetti e come andare avanti.
Allora, questo che ci stai dicendo è molto interessante, Mauro. Noi ti ringraziamo, speriamo di rincontrarti presto, perché dai sempre degli spunti. Poi io guardo un po' la tua libreria, vedo già dei titoli che mi incuriosiscono moltissimo. Ah, sì. E ti darò i compiti delle vacanze a
sì,
questo punto. Va bene. Radio Rosbrera, ciao Mauro. Ciao.
Ciao, ciao.